Ho sbagliato, non me lo posso perdonare, non ho resistito a quella donna che mi provocava. Queste sono le parole di uno dei carabinieri sotto inchiesta per il presunto stupro della caserma del Quadraro a Roma, che non si dà pace. Beh, cerchiamo di capire che cosa vuol dire la frase non ho resistito, alla donna che mi provocava. Lo facciamo insieme alla sessuologa, alla professoressa Alessandra Graziottin, che è direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Benvenuta professoressa Graziottin, buongiorno.
Buongiorno a voi tutti.
Professoressa Graziottin, non volevo danneggiare l'arma, dice l'uomo. Mi sono presentato subito dal mio comandante per raccontargli tutto, ma non ho resistito alle avance, a quella donna che mi provocava. Che cosa vuol dire la frase di un uomo non resisto ad una donna che mi provoca?
Allora, innanzitutto diventa un alibi non accettabile perché tutti proviamo desideri e soprattutto impulsi, istinti, e l'educazione, il vivere civile presuppone come regola cardinale la capacità di controllare i propri impulsi, perché allora se andiamo a riconoscere come attenuante una motivazione simile, allora significa mi piace quella cosa, me la prendo. Ah, ho provato il desiderio di uccidere, l'ho ammazzato. In altre parole, non possiamo tornare a una giungla in cui le regole siano dettate dalla verità degli impulsi. Detto questo, in particolare le persone che svolgono un ruolo pubblico dovrebbero avere una capacità di controllo sui propri impulsi ancora più forte, perché dovrebbero essere di esempio agli altri, oltre che mostrare un comportamento assolutamente ineccepibile e impeccabile. Quindi ritengo questa motivazione assolutamente non valida, è una spiegazione, non è una giustificazione, non è un attenuante, anzi un aggravante.
Le categorie professionali in genere, professoressa Graziottin, mi riferisco ai medici, ma anche agli avvocati, ai magistrati, chiunque insomma abbia a che fare con persone che non rappresentano l'ambito familiare, ma esclusivamente l'ambito professionale, dovrebbero adottare la politica del distacco, no? Tenere a freno le emozioni. Ma questo è sempre possibile, cioè come bisogna fare, soprattutto nelle dinamiche tra uomo e donna, insomma, nell'emotività fra uomo e donna.
Le emozioni ci possono essere, nel senso che uno deve essere consapevole di quello che prova. Il punto è che consapevolezza di un'emozione non significa agirla, non significa esprimerla e soprattutto non significa abuso. Assolutamente. Quindi noi tutti viviamo di emozioni. Essere in rapporto con un'altra persona, sia esso uomo, donna, adulto, anziano, ci evoca delle emozioni, e meno male. Meno male, perché siamo vivi, perché noi esistiamo, perché il nostro corpo è abitato da emozioni, ma vivere delle emozioni, sentirle dentro di noi, non significa agirle, soprattutto se sono emozioni di tipo predatorio che portano all'abuso. È un'altra cosa. Poi, in particolare, chi svolge determinati lavori dovrebbe avere una formazione particolare per essere aiutato a governare ancora meglio, in maniera più efficiente, i propri impulsi e le proprie emozioni.
Può altresì capitare, professoressa Graziottin, che una donna usi il proprio corpo per raggiungere determinati scopi, per cui in qualche modo, non voglio usare la parola mercificare perché forse non è neanche adatto al contesto, ma esuliamo poi da questa storia per fare un discorso generale, cioè non voglio basarmi squisitamente sulla questione che è accaduta a Roma nella caserma del Quadraro, però insomma è possibile che le donne messe sotto una certa situazione psicologica poi adoperino il proprio corpo anche non completamente consapevolmente per uscire dalla situazione?
Allora, di questo che è successo sappiamo molto poco e io appunto non
Infatti,
amo entrare nel
esuliamo dal
merito.
caso.
Esatto, per cui esuliamo dal caso specifico. Purtroppo, noi dobbiamo dire che oggi c'è un uso diffuso e strumentale del corpo da parte delle donne per ottenere dei vantaggi, che possono essere dei vantaggi di ordine professionale, di ordine economico, di relazioni sociali, di status, di carriera, e questo purtroppo ha creato una giungla comportamentale, perché da un lato ovviamente al maschio non par vero di tornare a un meccanismo antico, arcaico, in cui la donna ottiene qualche cosa usando il proprio corpo per ottenerlo e non i propri meriti, il proprio cervello, la propria intelligenza, la propria dignità, la propria autonomia, la propria possibilità e capacità di dire di no. Siamo tornati ai meccanismi più arcaici e questi purtroppo poi si rivoltano contro. Abbiamo anche, purtroppo lo dobbiamo dire, dei media che esaltano la donna, che fa un uso strumentale del proprio corpo e quasi mettono in una luce da poveretta quella che ancora continua a credere che coltivare i propri talenti, la propria autonomia, la propria dignità siano dei valori non rinunciabili, perché è l'unica vera libertà. Quando una donna profondamente se stessa, che si è realizzata nella vita, dice sì a un uomo, è perché lo sceglie, non perché potrebbe averne un vantaggio. E questa è una differenza sostanziale. Le nostre giovani donne sempre più hanno modelli di ideale dell'io che è tornato a modelli arcaici di istruzione, uso strumentale del corpo, prostituzione di sé per ottenere i vantaggi. Questa è una tragedia.
È un convincimento questo che hanno le donne, professoressa Grazia Ottin, cioè il fatto della leva sessuale, che la leva sessuale possa essere un mezzo di ottenimento, di raggiungimento di scopo, è qualcosa che loro hanno assunto, una consapevolezza che hanno, perché ormai si è abbassato anche il livello, chiamiamolo così, di costume, di moralità, o è qualcosa che la donna ha sempre saputo perché l'uomo si è sempre comportato in un certo modo nei suoi confronti?
Allora, innanzitutto sono meccanismi millenari. L'attrazione sessuale è sempre stato un grande motore nelle relazioni, anche perché siamo fatti per riprodurci, per avere dei figli, averli possibilmente con partner con cui si provi del desiderio autentico, perché questo è un elemento predittivo fondamentale di successo riproduttivo, cioè di avere dei bambini sani. Quindi l'attrazione fisica è sempre stata il grande motore del mondo, non scopriamo l'acqua calda. Sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che l'uso strumentale del corpo, indipendentemente dal fatto che ci sia un'attrazione reale, un amore, un sentimento, questo è quello che oggi si sta ridiffondendo, forse in una maniera quasi oltraggiosa, con una forte complicità in ambo i sessi. Non voglio generalizzare, ci sono donne di tutte le età e anche tantissime giovani donne che continuano a credere nella realizzazione personale, nella dignità, nella scelta, nel non vendersi, nel non buttarsi via, ma i modelli sociali che stiamo imponendo fanno credere che le uniche furbe, tra virgolette, siano quelle che usano il corpo in maniera strumentale, in questo modo facendo sentire in qualche modo di rango B o delle donne che non hanno capito quali sono le regole del successo, tutte le altre, e lo dico, sono moltissime, che invece continuano a coltivare veramente la propria verità, la propria complessità, la propria bellezza, i propri talenti, ma per essere, per un rapporto di parità, di profondità, di stima, di riconoscimento, cioè di grande qualità di relazione, come ci sono uomini in grado di farlo. Dico però che i modelli pervadenti sui media tendono a privilegiare quella tipologia, facendo torto alla complessità della verità delle donne e degli uomini, ma soprattutto inducendo un numero crescente di ragazze che potrebbero coltivare benissimo tutti gli altri talenti e coltivare solo quello, e questo è un danno grave perché le amputa di possibilità, e quando le abbiamo perse da piccole, da adolescenti, da bambine, è molto difficile che andiamo poi a riscoprirle e a valorizzarle quando abbiamo 30-40 anni.
Come fa un genitore allora, professoressa Grazia Ottin, a trasmettere questo tipo di messaggio, a spiegare?
Innanzitutto se l'ha messa in pratica nella propria vita, cioè se i miei genitori hanno avuto veramente un comportamento etico ineccepibile dal punto di vista sia del rapporto sentimentale, nel rapporto con la vita, nel rapporto con la professione, nel rapporto con i figli, hanno fatto dei figli tutti quanti strutturati in un'unica maniera. Crediamo al valore della dignità, dell'etica, di essere profondamente se stessi, anche se questo comporta pagare dei prezzi alti, perché spesso è facile essere conformisti per andare avanti nella vita. Essere se stessi comporta anche il coraggio della differenza, ma viva il Signore se ho avuto questi genitori che mi hanno dato questo coraggio di credere nelle cose, di pagare anche dei prezzi alti per perseguire in un certo modo, ma di essere profondamente me stessa, e poi quando mi guardo allo specchio dire vai bene, sei tu, capito? E questo è quello che vorrei che ogni genitore desse a un figlio: l'orgoglio, il coraggio di essere se stesso, sapendo che a volte può essere faticoso, difficile, che oggi si vedono quelli che accettano il conformismo anche della prostituzione del corpo e dell'uso strumentale del corpo, guardi, questo vale anche per i maschi, non solo per le donne,
sì, certo.
Come i vincenti, e il figlio, la figlia, che invece vengono educati, diciamo, in una maniera più classica, più tradizionale, più dignitosa, sembrano quasi bambini con i capelli verdi, no? E invece no, bisogna avere il coraggio di dire è questa la tua verità, è questo che poi merita nella vita, che ti fa essere contento di te ad ogni età e a guardare te stesso e gli altri con quella limpidezza interiore che non apprezzo. Questo secondo me è il messaggio grande da dare, ma lo si dà prima di tutto con l'esempio.
E soprattutto facciamoci aiutare da chi magari lavora proprio con le donne, con la materia umana, con i medici come la professoressa Graziottin. Se non sappiamo come arrivare, facciamoci aiutare da chi conosce anche come effettivamente viene vissuta nel corpo delle donne questo tipo di sentimento. Io la ringrazio, professoressa Graziottin, per essere stata con noi ancora una volta, per averci insomma aiutati a capire anche queste dinamiche. Buon lavoro al Centro di Ginecologia e Sessologia Medica dell'Ospedale San Raffaele. Buongiorno.